Urban. Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli, buonasera agli ascoltatori, benvenuti a Urban. Staremo insieme anche stasera fino alle 21 e parleremo dei luoghi del benessere. C'è chi identifica sempre di più il benessere con le discipline olistiche, con alcune tradizioni mediche cinesi o con le pratiche orientali, dallo yoga ai massaggi ayurvedici. Alcuni la chiamano New Age, l'era del benessere mentale e fisico. Ma già gli antichi romani, lo sappiamo, con le terme, avevano inventato e dato ampio spazio a certe attività benefiche per la mente e lo spirito, anche con il famoso motto mens sana in corpore sano. Noi parleremo di benessere dal nostro punto di vista, quello dei luoghi e delle città. Cercheremo di capire dove si svolgono tutte queste pratiche e qual è il modo migliore per riceverne e ricavarne effetti benefici. Lo faremo parlando di terme, di bagni di fieno, di oli e piante curative, ma anche di architettura liberty e di una rocca isolata dove ci si rinchiude per meditare. Ma la personalità di Radio 24 che esprime al meglio ciò che è il benessere è Michela Vuga, che dirige appunto e conduce un programma che si chiama Essere e Benessere, e quindi io la saluto. Ciao Michela.
Ciao e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Buonasera. Allora, Michela, tu sai tutto del benessere e quindi io ti devo chiedere che cos'è in definitiva il benessere.
È una gran bella domanda, ma allora, il benessere lo dice la parola stessa, lo stare bene, il benessere. Io credo che ognuno di noi poi ha delle strategie di benessere e dei luoghi di benessere, perché è vero che quando si parla di benessere si pensa esattamente a quello che tu hai detto aprendo il programma, ma è altrettanto vero che quando siamo in città magari ci rifugiamo nella nostra palestra dove abbiamo un buon personal trainer o un allenatore o un insegnante di yoga che sia, piuttosto che un bel ambiente che ci accoglie, e lì stiamo bene, quindi diventa un luogo di benessere per noi. E poi, visto che siamo in vacanza, che siamo in periodo di vacanze, certo, Pensa un po' alle persone che scelgono la vacanza in funzione del benessere. Allora, c'è chi sceglie il mare azzurro perché sta bene, chi sceglie una località ventosa perché magari va in barca a vela e sulla barca sta bene, c'è chi sceglie città d'arte perché organizza le vacanze in funzione delle mostre che vuole vedere, o chi per esempio organizza le vacanze scegliendo i ristoranti, partendo da quello. Quindi Credo che ognuno di noi debba riflettere su quelle che sono le situazioni che gli danno benessere.
Sì, anche perché, voglio dire, c'è chi sta bene arrampicandosi per ore e ore in montagna o stando un'intera giornata sdraiato sotto il sole a picco,
certo,
no?
E quindi, ecco, io volevo segnalare una cosa che mi sembra un'iniziativa molto carina che mi è capitato di segnalare, a proposito delle città, visto che parli dei luoghi di benessere. C'è un'associazione che si chiama Greenways, che ricalca un po' i Greenways che sono nati in altre città europee e in altri stati europei, è un'associazione che praticamente ti consente di riconciliarci, ci consente di riconciliarci con quella che è la nostra città e i luoghi in cui abitiamo, e ci fanno riscoprire per esempio delle zone un po' abbandonate, percorsi che una volta venivano utilizzati a piedi ma che adesso, utilizzando la macchina e i mezzi pubblici, magari abbiamo un po' dimenticato, e stanno un po' ricostruendo degli itinerari molto carini anche all'interno della città. E allora è l'occasione, secondo me, anche per riscoprire un po' anche un'altra anima delle nostre città,
questo
e dei
qui
luoghi di benessere, insomma.
Infatti, questo qui mi sembra che sia anche un sito internet dove è possibile visitare e avere alcune informazioni appunto su queste strade verdi, e l'indirizzo è www.greenways.it, cioè Greenways è la traduzione, in italiano si potrebbe dire strade verdi in qualche modo.
Esatto. Ecco. Poi c'è da aggiungere, comunque a completamento di questo discorso introduttivo, che è molto vero quello che hai detto tu, che comunque quando abbiamo bisogno di staccare la spina, cerchiamo un luogo che ci dia energia, che ci riconduca a quello che è il nostro desiderio di benessere, quindi le terme, quindi i parchi naturali, quindi delle situazioni che già di per sé ci aiutino, diciamo.
Sì, sì. E infatti io ne vorrei parlare con te perché ho anche due segnalazioni proprio delle terme in città e di alcuni percorsi in un parco nazionale specifico. Però devo anche dare delle informazioni ai nostri ascoltatori. Quindi chi vuole intervenire in questa trasmissione di oggi a Urban può telefonare al numero verde 828 1111. Oggi vogliamo sapere qual è il luogo che vi fa sentire bene, dove insomma ricevete più benessere. Vi piacciono i massaggi, gli stabilimenti termali, le passeggiate nei boschi, lo yoga, non so. Insomma, qual è il luogo del vostro benessere? Raccontatecelo al numero verde 828 1111. Poi tra poco darò anche il primo indizio per la città nascosta di oggi e ricordo che chi indovinerà poi riceverà un libro per l'estate. Michela, stai con noi e adesso ci ascoltiamo le informazioni dai mercati finanziari. Allora, dopo 24esimo minuto continuiamo a parlare con Michela Vuga dei luoghi del benessere. Prima Michela diceva e parlava di percorsi dentro i parchi. Ecco, ad esempio nel Parco Nazionale del Circeo, che è localizzato in provincia di Latina nel Lazio, è stato istituito nel 1934, non è uno dei parchi nazionali più grandi, ma è sicuramente uno dei parchi che poi è stato protetto in maniera seria poi nel corso del tempo, dal 34 in avanti. Esistono ad esempio percorsi nella natura dove è possibile andare per fare trekking o visitare anche le zone del parco. Il parco inoltre presenta anche un buon livello di accessibilità per i disabili e quindi è abbastanza interessante anche da questo punto di vista. Michela, ci parlavi appunto di questo aspetto di un benessere che deriva anche da cose che solitamente non siamo abituati ad associare al benessere dell'attualità, che va di moda. Insomma, una bella passeggiata era quello che facevano i nostri nonni.
Guarda, ancora adesso secondo me una passeggiata, una bella passeggiata in un parco, in un'oasi, ci sono anche la Lipo, il WWF che organizzano anche percorsi. Sai cos'è che ci colpisce secondo me in questi luoghi? Almeno colpisce noi che viviamo nelle città, il silenzio. O comunque un suono che è diverso. Io credo anche che per raggiungere il benessere dobbiamo un po' riappropriarci di quelle che sono le capacità dei nostri sensi. Quindi un parco sicuramente è un posto meraviglioso da questo punto di vista, perché ricomincia ad ascoltare, a sentire gli odori, a vedere dei colori diversi, puoi anche toccare la natura, gli alberi, insomma i nostri sensi sono sicuramente diciamo stimolati in questo senso, e ogni volta che noi ci stacchiamo da quella che è la routine e ci concentriamo su qualcosa di diverso, credo che questo ci aiuti proprio nello stare meglio. Tra l'altro tu hai citato il Parco del Circeo, sì. C'è un altro parco in zona in Lazio che sono i Giardini di Ninfa, che io trovo straordinari anche perché sono stati progettati per esempio per essere ascoltati anche. Ci sono dei suoni d'acqua, delle cascatelle, delle cose ricreate proprio per stimolare il senso dell'udito, ed è un percorso straordinario da fare in questi giardini.
Bene, Michela, io vedo anche che a Milano si può fare come facevano gli antichi romani, vedo questo Acque Calide in via Santa Sofia 14, è un bagno romano contemporaneo dove rigenerarsi, ma anche un'associazione senza fini di lucro che si propone di stimolare creatività e interesse dei soci su questi temi appunto del benessere. Che cosa ne pensi, brevemente perché poi abbiamo il GR, delle terme in città?
Terme in città sono una grande trovata, secondo me, tra l'altro continuano a nascerne di nuove proprio perché rispondono a una richiesta di uno spazio dove dedicare tempo a noi stessi, e quindi credo che le terme in città siano un'ottima chance proprio per staccare la spina e ritrovare benessere.
Ho capito, allora io ringrazio molto Michela Vuga di essere stati con noi a Urban. Se volete sapere tutto quello che è possibile sapere sul benessere. Vi consiglio di ascoltare la sua trasmissione che va in onda ogni giorno a Radio 24, Essere Benessere. Grazie Michela, buona serata.
A te, buona serata a tutti.
Allora, ricordiamo anche che il nostro sito internet www.radio24.it ha al suo interno le pagine di Urban, e quindi se volete in qualche modo sapere quali saranno i temi delle prossime puntate di Urban o riascoltare le puntate precedenti, potete farlo andando a visitare appunto www.radio24.it e le pagine di Urban. Adesso le informazioni.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Allora parliamo di luoghi del benessere. Se volete partecipare potete telefonare al numero verde 828 11 11 828 11 11 e raccontarci qual è il luogo del vostro benessere. E adesso io vi devo dare anche il primo indizio, in modo tale che voi possiate iniziare a tentare di scoprire qual è la città nascosta di oggi. Aprite bene le orecchie. Il patrono di questa città viene festeggiato due volte all'anno. Non è una grande indicazione, però insomma, iniziate a provare a dare la soluzione inviando un SMS al nostro numero 349-238-6666, indicando il vostro nome, città e numero di telefono. Adesso continuiamo a parlare di benessere con Alex Kirkler, che è naturopata del centro Mirabel, che si trova nel cuore delle Dolomiti. Buonasera Kirkler.
Buonasera.
Buonasera. Allora, lei è naturopata e lavora in questo centro, che si trova appunto nell'hotel del benessere, nel cuore delle Dolomiti. C'è un bellissimo giardino, addirittura è stato allestito con alcuni principi del Feng Shui, poi c'è un parco giochi per bambini, una hall in stile tirolese, insomma, proprio un centro di positività, sembra di capire.
Sì, davvero, abbiamo un bel centro, abbiamo il nostro centro si divide in tre reparti, abbiamo il centro ayurvedico, abbiamo il centro con i bagni e massaggi classici, abbiamo anche il centro estetico.
Senta, Kirkler, lei è naturopata, si occupa di medicina ayurvedica, però voi fate anche delle cose molto particolari, dei bagni. Lei può abbassare la radio, per favore, Kirkler? Forse c'è un rimbombo strano.
No, non ce l'ha.
No, bene, d'accordo. Allora, voi avete anche l'acqua leggera, perché mi sembra che in Tirolo c'era una tradizione nell'Ottocento di alcuni stabilimenti balneari. Ecco, questi stabilimenti balneari del passato sono diventati un'altra cosa e voi fate dei bagni al Bad Schartl e sono bagni schiuma aromatici, bagni minerali e bagni vegetali. Cosa sono i bagni vegetali, Kirkler?
Allora, i bagni vegetali sono i bagni col fieno, anche col fango, con delle alghe, e facciamo anche i bagni con l'olio di anotera. Poi una specialità sono anche i nostri bagni dove aggiungiamo i sali himalayani, che proprio aumentano delle difese immunitarie, molto idratante.
Uh-huh. Che cosa sono i sali himalayani?
I sali himalayani vengono proprio dall'Himalaya, uh-huh, che sono dei sali molto vecchi, antichi, che hanno proprio una indicazione, come ho già detto, per idratante, per le difese immunitarie, anche per la pelle sono molto efficaci.
Ho capito. Senta, che cosa si deve fare? Bisogna avere delle caratteristiche particolari? Bisogna non avere, credo, allergie per fare bagni di fieno, ad esempio?
Sì, da noi l'importante, prima di ogni bagno facciamo un breve check-up, dove vediamo un po' le tendenze di allergia e irritazione della pelle.
Mm-hmm. Quindi c'è un'attenzione anche medica a queste...
Sì, senz'altro.
Senta, per la precisione, il bagno di fieno in cosa consiste? Dove si fa? Dove ci si immerge? Come funziona? Ce lo spieghi?
Sì, allora, dal bagno di fieno abbiamo una vasca col vapore dove prima che l'ospite entra proprio direttamente nel fieno, il fieno viene riscaldato, così le essenze possono uscire proprio dal fieno. L'effetto è un effetto rilassante e curativo per la pelle, il più chiaramente indicato per reumatismi e per l'artrosi.
Ho capito. Bene, io ringrazio di essere stato con noi a Alex Kirkler, che è naturopata di questo centro ayurvedico che si trova nel cuore delle Dolomiti, presso Mirabel. Grazie Kirkler, buona serata.
Grazie, buona serata.
little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy.
Don't worry, be happy. Bobby McFerrin, insomma, non preoccupatevi, bisogna essere felici, questo è il senso della canzone. Abbiamo parlato di bagni di fieno in Trentino, abbiamo parlato appunto di una pratica anche antica, se vogliamo. Lo shiatsu, invece, è una pratica orientale che negli ultimi anni ha avuto un enorme successo anche nel nostro paese. Ma in cosa consiste questo trattamento shiatsu? Lo abbiamo chiesto a Douglas Gattini, presidente della Federazione Italiana Shiatsu.
È un trattamento manuale sul corpo basato su delle pressioni esercitate sui canali dell'agopuntura. Ecco, una cosa importante è che lo shiatsu non è un massaggio come viene normalmente visto, diciamo. È un trattamento basato sul concetto di pressione, e questo concetto di pressione è importante sapere che è eseguito soltanto sulle capacità di risposta del corpo della persona. Non deve assolutamente essere doloroso, anzi il trattamento shiatsu è un trattamento piacevole normalmente. Riequilibra il corpo fisico ma anche il corpo energetico e dà un grossissimo contributo anche allo stato umorale della persona.
Quali sono i luoghi dove di solito si usa fare shiatsu?
Diciamo che innanzitutto è importante sapere che chi fa shiatsu deve avere una formazione molto particolare. Direi, se mi è consentito, partiamo da questo, perché certo, lo shiatsu ormai si fa in tutte le città del mondo, diciamo, e anche in Italia, in tutte le città. Il suo programma si chiama Urban, quindi in tutte le città italiane praticamente c'è un centro di shiatsu e una scuola di shiatsu. E una cosa importante sapere è la formazione dell'operatore, che deve essere una formazione triennale con un anno di praticantato. La formazione shiatsu è una formazione che non ha niente a che vedere con diciamo la formazione medica o la formazione paramedica. Non ci sono, diciamo, affinità, se non l'utente, che ovviamente è a cura di tutti noi, insomma. La formazione dell'operatore shiatsu deve essere assolutamente, diciamo, autonoma rispetto a queste altre discipline, in quanto sono due parti veramente molto diverse, molto distinte dall'approccio della persona. Nelle città normalmente lei può trovare dei centri di shiatsu che hanno degli operatori formati con questo curriculum.
Quali sono allora le città dove ci sono più centri, dove i centri sono più importanti, hanno più utenti, più pazienti, diciamo?
Ecco, ricordo che lo shiatsu è approdato in Italia dal Giappone nel 1960 e le prime due città, diciamo, invase da questa nuova onda di questa disciplina sono state Milano e Roma. Roma col maestro Palombini e a Milano col maestro Yahiro, che è stato poi quello che ha dato un grossissimo, diciamo, una grossissima influenza su tutti noi E quindi queste due città rimangono come le basi fondamentali della diffusione dello shiatsu in Italia. Però non dobbiamo dimenticare assolutamente città come Torino, Padova, assolutamente importante, mm-hmm. Bologna, Genova, Napoli, mm-hmm. Palermo, insomma un po' tutte le grosse città d'Italia. Lo shiatsu nasce in Giappone, ma come gran parte della cura della salute giapponese sono tutte discipline, diciamo, con le arti marziali che provengono dalla Cina, quindi stiamo parlando di una disciplina che ha circa 2000-3000 anni dietro. Lo shiatsu moderno invece è stato organizzato in Giappone nel 1910 circa, e dal 1963, quando viene riconosciuto proprio dall'istituzione giapponese, si diffonde in tutto il mondo. Ecco, questo è importante perché chi fa shiatsu in Italia ha più o meno, diciamo, le stesse caratteristiche professionali di chi lavora in Canada, chi lavora in Stati Uniti. La novità e il successo dello shiatsu sta anche in questo aspetto, cioè nella visione globale dell'essere umano, quindi non tanto sull'aspetto diagnostico medico. Noi non siamo medici, non siamo fisioterapisti, quindi lasciamo il compito del medico al fisioterapista, a questi professionisti. Noi diamo un altro tipo di contributo, che è quello poi di interessarci un po' all'aspetto generale, l'aspetto energetico generale del soggetto, quindi alla salute stessa.
Bene, quindi se volete informazioni su che cosa sia lo shiatsu potete andare su internet e digitare www.italiashiatsu.com oppure telefonare al numero 02 48 00 7229. Avrete informazioni su dove localizzati sono localizzati i centri dove poter ricevere appunto questi trattamenti shiatsu. Noi parliamo dei luoghi del benessere e continuiamo a farlo per tutta la trasmissione fino alle ore 21, e se volete intervenire e raccontarci qual è il luogo del vostro benessere potete farlo telefonando al numero verde 800 28 11 11. Adesso via libera.
Eventi e storie dalle città. Girl, I'm leaving you tomorrow. See a big stone and a bottle. Yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy.
È l'inconfondibile voce di Lionel Richie, un brano dei Commodores, si chiama Easy, insomma, sono tranquillo come una domenica mattina, eh? Io mi auguro che tutti voi siate tranquilli, sempre, spesso. Allora, la città nascosta, caro Giuseppe da Siena, non è Procida, così come non è Bari, come ha scritto Andrea della provincia di Milano, non è neanche Catania, come scrive Giulio, e nemmeno Padova, come scrive Cristina. Francesco da Brindisi dice: la città nascosta è Bari. No, mi dispiace, non è questa. Io vi do il secondo indizio, sperando che, insomma, vi aiuti a fare meglio. Aprite bene le orecchie. 60 anni fa è stata capitale dell'Italia liberata. Questo era il secondo indizio per scoprire la città nascosta di oggi a Urban, e potete dare la vostra soluzione indicando il vostro nome, numero e città al 349-238-6666. 349-238-6666. Continuiamo a parlare dei luoghi del benessere, e lo facciamo andando e spostandoci dal Trentino, dallo shiatsu, fino a Limone sul Garda. Il professor Cesare Sirtori, farmacologo che lavora anche all'università, insomma, ha scoperto che a Limone sul Garda ci sono delle caratteristiche particolari. Queste scoperte sono state fatte in passato perché un cittadino di Limone sul Garda ha ricevuto, diciamo, delle analisi, e questo impiegato delle Ferrovie dello Stato è arrivato là e hanno scoperto che aveva una molecola nel suo sangue che era in grado di sciogliere i grassi dell'arteria. In pratica, il signore, che era stato ricoverato per accertamenti hanno visto che aveva valori molto alti di colesterolo e trigliceridi e però aveva una salute di ferro. Professor Sirtori, com'è possibile?
Sono delle anomalie che possono verificarsi, riguardano un numero minimo di persone.
Però sono anomalie sane.
Persone sane. È particolarmente raro il fatto che queste anomalie portino a una buona salute. Noi conosciamo migliaia di anomalie che portano a malattie anche molto gravi, molto precoci, che compromettono l'esistenza. Il caso di anomalie benefiche è estremamente raro e forse la più famosa al mondo è proprio questa.
Senta, ma perché secondo lei proprio al limone sul Garda c'è questo benessere diffuso tra gli abitanti?
Questa domanda sul perché sia arrivata la mutazione proprio lì l'ho ricevuta da tutte le parti, dal Giappone agli Stati Uniti e all'Australia. Non ho nessuna risposta da dare. La mutazione si è verificata in un periodo che possiamo identificare fra il 1640 e il 1780, in una linea ben definita di persone. Abbiamo un albero genealogico assolutamente affidabile, quindi non so perché si sia verificata. È un dato di fatto che Limone è una comunità fortunata, una comunità dove le persone vivono a lungo, hanno poche malattie in generale e sono anche molto benestanti sul piano economico.
Ecco, questo però, come dire, non si acquisisce per
discendenza
genetica.
Sono persone molto intelligenti, questo ho notato.
Senta, ma ci sono delle particolari caratteristiche nel luogo, qualcosa di speciale?
Il luogo ha dato, diciamo, l'origine a due mutanti interessanti. Una è quella che ho detto, che è la più, direi, la più curiosa e la più importante mutazione benefica mai registrata in questo secolo. E la seconda è la nascita di un santo, Daniele Comboni, fondatore dell'Ordine dei Comboniani, il più noto ordine di missionari in Africa. Quindi qualcosa di concreto ha fornito la comunità, una comunità piccola di un migliaio di persone. Peraltro loro hanno un'alimentazione molto sana, hanno un ottimo olio, sono persone estremamente attive, hanno un'attività alberghiera tra le più importanti della penisola, credo che con 1000 abitanti hanno più di 1 milione di presenze all'anno, quindi lavorano moltissimo, testimoniando il fatto che l'essere operosi probabilmente fa bene alla salute.
Quindi lei, professor Sirtori, dice un olio extravergine di oliva, mi pare di capire, molto buono, molto raffinato. Una collocazione geografica che ha un clima e anche una situazione particolare per cui non c'è smog, non ci sono situazioni di stress per il traffico, diciamo. Ecco. E poi anche questa operosità. Questi sono i tre aspetti che in qualche modo fanno di Limone sul Garda un luogo di benessere.
Io sono a Limone da 30 anni ormai, perché questo poco meno di 30 anni, questa mutazione l'ho vista per la prima volta nel 74-75, quindi sono tanti anni che seguo questa comunità e ho potuto testimoniare la loro eccellente salute e il loro crescente benessere, perché da una popolazione isolata, basti dire fino al 1950 non avevo nemmeno la strada per accedere al paese, dovevano prendere la barca per arrivare nelle altre zone del lago. Dicevo, da allora hanno avuto un crescente benessere ed oggi è una delle popolazioni più brillanti, direi, del nord Italia.
Ho capito. Senta, professor Sirtori, un'ultima cosa, breve. È vero che dovete o state valutando di fare un farmaco?
No, questo direi che è un po' di più di così. Io circa 10 anni fa ho messo a punto la molecola mutata dei limonesi. Questa ha avuto un iter piuttosto discontinuo, nel senso che non pochi ci credevano, fino a che 4 anni fa è stata fondata un'azienda biotecnologica negli Stati Uniti che si è dedicata, fra le altre cose, direi in prima istanza, allo sviluppo biotecnologico di questa proteina fino a assaggiarla in modelli animali, come ho fatto io a Milano, e nell'uomo negli Stati Uniti, dimostrando che infondendo questa proteina che si chiama A1 Milano in forma liposomiale, uno riesce a ridurre le placche nelle coronarie del 30-40% in più nel giro di poche settimane. Un'osservazione mai
vista con nessun'altra terapia, né con farmaci, né con altre tecniche, che fa pensare questo sia un prodotto con grandi potenzialità. Successivamente la società Pfizer degli Stati Uniti ha acquisito per intero questa piccola azienda biotecnologica, tra l'altro pagando una cifra enorme, 1,3 miliardi di dollari, quindi questo testimonia il fatto che un impegno reale a sviluppare questa molecola, nella speranza che questi dati, per ora preliminari, in un numero relativamente ridotto di pazienti, si confermino su larga scala, fornendo così una assolutamente nuova tecnica per curare le malattie
Bene.
Di cuore.
Ringrazio molto il professor Sirtori di essere stato con noi e di averci parlato di limone sul Garda. Grazie professore, buona serata.
Buona serata a lei.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Urban, eventi e storie dalle città.
Allora, la città nascosta di oggi non è Brindisi, cara Nadia Da Lucca, non è neanche Torino e non è neppure Bari, come dice Alessandra Dalla Spezia. Antonietta da Teramo dice ancora Torino, no, niente da fare. Allora io vi do il terzo e ultimo indizio per scoprire la città nascosta di oggi a Urban. Aprite bene le orecchie, questa città è stata famosa per la scuola medica fondata nel Medioevo e rimasta in attività fino al 1811. Allora, se volete dare la soluzione esatta per la città nascosta di oggi, dovete soltanto mandare un messaggio SMS al 349-238-6666. Noi a Urban continuiamo a parlare dopo l'interruzione, anche benefica, diciamo, perché l'Italia ha vinto il bronzo delle Olimpiadi. Dopo l'interruzione delle Olimpiadi, con le breaking news da Atene, continuiamo a parlare dei luoghi del benessere. Abbiamo parlato di passeggiate nel Parco del Circeo, del centro benessere sulle Dolomiti con i bagni vegetali e di fieno, della molecola che scioglie i grassi al limone sul Garda, poi delle terme in città a Milano. Abbiamo parlato del successo dello shiatsu a Roma, Milano e Torino, e adesso parliamo di un'altra questione che ha sempre a che fare con il benessere e ha un suo luogo specifico. Parliamo col dottor Fabio Firenzuoli, che è direttore del Centro di Medicina Naturale, che è anche centro di riferimento regionale per la Toscana, dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, dove c'è anche una scuola di fitoterapia clinica. Buonasera, dottor Firenzuoli.
Buonasera a voi, a tutti gli ascoltatori. Grazie.
Buonasera, lei è anche presidente dell'Associazione Nazionale dei Medici Fitoterapeuti. Ecco, che cos'è la fitoterapia?
Dunque, la fitoterapia, diciamo, è una scienza tanto antica quanto moderna.
Sì, Firenzuoli, non la sentiamo molto bene.
Mi sente?
Sì, ora sì.
Mi sente, sì. Dunque, è una scienza, stavo dicendo, antica quanto moderna allo stesso tempo, perché è quella che consente alla medicina di utilizzare piante medicinali e derivati a scopo curativo.
Mm-hmm. Senta, lei ha per caso la radio accesa, Firenzuoli? Se la abbassa o la spegne, tanto può sentire dal telefono, così tutti quanti sentiamo meglio. Prego.
E quindi, dicevo, piante medicinali e derivati in modo particolare utilizzabili sia a scopo preventivo sia a scopo curativo, e perché no anche per ai fini di benessere in senso stretto, e quindi le famose cure depurative, rilassanti, rinfrescanti, che fanno parte in realtà della medicina popolare, della tradizione nostra, che chiaramente possono trovare in alcuni casi anche un razionale di tipo scientifico, ma in particolare perché abbiamo voluto a suo tempo, ormai anni fa, istituire all'interno di un ospedale pubblico, ecco, una struttura che poi è diventata struttura di riferimento, che consentisse proprio l'uso di piante a scopo curativo. Questo perché? Perché esiste oggi una ricerca scientifica dietro a tutta questa realtà che ci consente di fare questo. Non dimentichiamoci che alcuni farmaci registrati come tali sono in realtà estratti di piante.
Senta,
non si tratta di medicina alternativa.
Sì, sì, certo. Questo. Senta, dottor Firenzuoli, che cos'è il Centro di Medicina Naturale? Perché sembra strano, è all'interno di un ospedale, quindi...
Sì. Ecco. È parte integrante della struttura ospedaliera nostra di Empoli, è un ospedale pubblico, è un'azienda USL 11. Noi siamo nati ormai 7-8 anni fa, quasi per scommessa in realtà. Ecco. Poi abbiamo visto che il nostro servizio era in grado di offrire prestazioni professionali, cliniche, quindi per curare veramente anche malattie, non soltanto disturbi vaghi e passeggeri.
Quindi non soltanto per chi ricerca il benessere attraverso la fitoterapia, diciamo.
Esatto, sì, perché questo chiaramente è una parte anche considerevole chiaramente dell'attività non solo del centro, ma anche di tutta quella che è appunto patrimonio della medicina popolare italiana. Ma poi abbiamo anche sviluppato tutta una parte di ricerca, ricerca a vari livelli, anche in collaborazione con numerose università italiane e straniere, ricerca clinica, ricerca di tipo farmacologico, ricerca a livello di prodotti, della qualità dei prodotti, e poi il terzo settore che abbiamo sviluppato è quello della formazione, con l'attivazione di una serie di corsi specifici per medici, per farmacisti e non solo, anche per altri.
Ecco, Firenzuoli è scappato, ci ha abbandonato, è caduta la linea. Comunque abbiamo capito abbastanza bene di che cosa si tratti. Il Centro di Medicina Naturale è un centro di riferimento regionale che sta all'interno dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, e il dottor Firenzuoli, che è anche presidente dell'Associazione Nazionale dei Medici Fitoterapeuti, ci spiegava appunto come la fitoterapia e questo centro di medicina naturale in realtà servono riserva, sì, a curare tutta una serie di piccoli acciacchi o di questioni che hanno a che vedere più col benessere fisico che non con vere e proprie malattie, ma si sia inserito talmente bene dentro la realtà dell'ospedale che dà anche risposte a malattie più gravi, malattie più importanti di quelle di una ricerca esclusiva, diciamo, del benessere. Adesso parliamo, continuiamo a parlare di luoghi del benessere e io introduco intanto Rita Scuderi, che è docente di antichità romane all'Università di Pavia. Buonasera, professoressa.
Buonasera.
Buonasera. Senta, buonasera. Noi vogliamo parlare insieme a lei di un altro aspetto del benessere che nasce dall'antichità ed è quello appunto delle terme, delle antiche terme romane e di tutta una serie di attività che in antichità veniva svolta per il benessere, non solo fisico. Quindi lo facciamo tra poco perché prima ci ascoltiamo le informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Allora, ancora i luoghi del benessere, continuiamo a parlarne con Rita Scuderi, che abbiamo presentato pochi secondi fa, ed è docente di antichità romane all'Università di Pavia. Professoressa, il fenomeno termale ha conosciuto a Roma uno sviluppo enorme che ha coinvolto non soltanto tutta la sfera, diciamo, del benessere, ma anche proprio l'edilizia di questa città.
Infatti, certo, le terme romane sono costruzioni enormi. Trovo interessante comunque fare presente che l'origine non è soltanto romana, anzi è un'origine greca. Cioè, il termine stesso, terme, denuncia l'origine greca perché thermos vuol dire caldo, come l'altro vocabolo latino balneum o balinium deriva dal greco balaneion. Cioè, questa è un'abitudine che i romani presero dai greci e portarono a massima perfezione con il loro spirito pratico e organizzativo. Praticamente in ogni città esistevano le terme, nelle città piccole come nelle città grandi. Certo, in Roma l'edilizia termale ebbe uno sviluppo enorme, soprattutto in età augustea. Tant'è vero sappiamo che il famoso genero di Augusto, Agrippa, durante la sua edilità ne fece costruire ben 170. Gli edifici termali poi si diffondono dovunque in tutto l'impero. È anche interessante notare che nella tabula poitingeriana, che è la famosa carta geografica itinerario dipinto, i luoghi di sosta lungo le strade forniti di terme sono disegnati con una vignetta in cui gli edifici sono ben evidenziati col colore azzurro dell'acqua. Certo, questa è una particolarità. Se vogliamo ricordare Roma, nella capitale gli edifici termali pubblici nel tardo impero erano addirittura svariate centinaia. I più grandi erano stati costruiti in crescendo da Traiano, Caracalla e poi infine Diocleziano.
Senta, professoressa, i bagni pubblici, li possiamo chiamare così, no? Erano questo in realtà, avevano delle tariffe alte o basse? Cioè, potevano utilizzare questi stabilimenti del benessere, chiamiamoli così, anche le classi meno abbienti?
Certo, infatti le tariffe erano decisamente bassissime. Per un periodo abbastanza lungo si pagava addirittura un quadrante, che è un quarto di sesterzio. Abbiamo l'indicazione nell'editto di Diocleziano di una tariffa massima di 2 denari per gli edifici termali privati, però. Molto spesso gli edifici pubblici erano addirittura gratuiti. E abbiamo diverse indicazioni dal punto di vista epigrafico di benefattori che offrono l'edificio in uso gratuito per sempre addirittura, ovvero qualche benefattore locale dà una certa somma di fondazione perché le terme fossero rifornite di tutto quanto e i cittadini non dovessero nemmeno pagare l'ingresso.
Ho capito. Senta, professoressa Scuderi, ma le donne potevano entrare all'interno?
Certo, Sì, le donne avevano edifici termali che potevano essere affiancati a quelli maschili. Ad esempio a Pompei abbiamo nelle terme del Foro l'edificio che è diviso in due. Da una parte c'è l'ingresso per gli uomini, dall'altra parte l'ingresso per le donne. Il fatto di terme promiscue era sentito come qualche cosa di immorale ed era riprovato. Normalmente gli edifici erano separati. Se il centro abitato era molto piccolo, allora ci si poteva alternare. Ci poteva essere l'orario per gli uomini e l'orario per le donne.
Ho capito. Senta, ma in realtà i romani che cosa facevano? Facevano bagni, bevevano le acque termali? Cioè, come funzionava in realtà questa terme?
E nella vita quotidiana le terme entrano a tutti i livelli. In effetti chi era ricco nella propria domus aveva delle terme private dove poteva recarsi in qualsiasi ora del giorno. Invece chi era meno abbiente doveva aspettare che le terme fossero aperte. E lì era effettivamente un paese di bengodi, perché anche chi era povero e magari a casa sua d'inverno doveva stare col mantello addosso, alle terme finalmente aveva un ambiente confortevole dove trovava caldo. Certo, la pratica di pulizia del bagno era soltanto una parte di un confort e divertimenti decisamente più complessi. La prassi era quella di passare dalla conicum, che era la sala per la sudatio, al caldarium col bagno caldo e poi al frigidarium con l'acqua fredda. Inoltre c'erano i massaggi. Comunque le terme erano luoghi di svago, forniti di piscine dove nuotare, palestre dove esercitarsi nello sport, portici e basiliche per incontrare conoscenti e scambiare pettegolezzi. Tutto quanto si poteva fare, a maggior ragione negli enormi complessi di Roma imperiale, si trovavano anche biblioteche, giardini per passeggiare, auditoria per conferenze e letture pubbliche. L'attuale piazza della Repubblica era l'esedra centrale delle terme di Diocleziano, forse utilizzata come teatro. E andare alle terme era un modo per immergersi almeno per qualche ora in un ambiente lussuoso.
Ho capito.
Soprattutto in Roma si sprecavano marmi, pavimenti a mosaici.
Però ci sono anche terme più importanti, forse, non so, a Napoli, a Pompei, a Ischia, dove la tradizione poi resiste ancora?
Sicuramente a Pompei le terme erano numerosissime, direi l'edificio termale più grande è quello delle terme di Diocleziano di Roma che copriva 13 ettari e più di 3.000 persone potevano utilizzare insieme i servizi offerti da tutto il complesso. A Pompei c'erano sicuramente diversi edifici termali, ne conosciamo di almeno due o tre dal punto di vista archeologico piuttosto bene. E per quanto riguarda la continuità a cui accennava di acque calde, sicuramente a Baie, che era una famosa stazione termale romana, si utilizzava l'acqua calda di Pozzuoli, che è molto vicino.
Bene, allora io ringrazio la professoressa Rita Scuderi, che, ripeto, è docente di antichità romane all'Università di Pavia, per averci illustrato in maniera mirabile la storia delle terme in epoca romana. Grazie professoressa.
Grazie a voi.
Buona serata. Però, come dire, i luoghi del benessere sono sì quelli che dal passato tornano ancora, perché poi nel corso della trasmissione parleremo ancora di terme, di quelle attuali, non certo quelle degli antichi romani. Ma il benessere è anche un benessere diverso, un benessere, come dire, dell'anima. Abbiamo con noi padre Giuseppe Bagattini, prete rosmignano e rettore della Sacra di San Michele. Buonasera, padre.
Buonasera.
Buonasera. Allora, noi vorremmo sapere da lei di che cosa si tratta, di che cos'è questa abbazia di San Michele che è stata eretta sulla cima del monte pirchiriano sul finire del X secolo e poi vogliamo anche sapere se è possibile venire a visitare e che cosa si può fare rispetto alla meditazione nel luogo che è la Sacra di San Michele. Però questo qui ce lo racconta dopo le informazioni sui mercati finanziari. Bene, siamo ancora Urban, parliamo di benessere, ma da un altro punto di vista, non quello fisico ma quello dell'anima. E, come ho detto prima, ne parliamo con padre Giuseppe Bagattini. Buonasera padre.
Buonasera.
Allora, è possibile venire a meditare nella Sacra di San Michele?
Bene, certo. Intanto voglio dire che noi padri Urbiniani siamo qui come custodi soprattutto per portare questo benessere spirituale di cui parlava. Qui arrivano 100.000 visitatori all'anno, pellegrini, accolti dal canto gregoriano, e questi pellegrini intanto colgono immediatamente che qui le pietre parlano di fede, parlano di Dio. Certamente un tempo non c'erano molti libri, molti erano analfabeti e allora sono gli affreschi, le sculture, i quadri che parlano, che sono e diventano catechesi per i fedeli che vengono qui. Io voglio dire soltanto una cosa, oggi è venuto una persona che dice io sono un non credente, cioè non praticante, dice, venendo qui sento che c'è qualcosa di straordinario, di bello, che mi parla il cuore. Io credo che sia soprattutto questo l'inizio, però è vero che noi qui noi facciamo accoglienza, persone che vogliono passare gli ultimi giorni della settimana, venerdì, sabato, domenica con noi, facendo la vita comunitaria nostra al mattino, le lodi, la santa messa e il cibo alla sera, i vespri e la compieta. Credo che quando vengono queste persone che probabilmente hanno problemi, tornano a casa e ritornano sicuramente molte volte a trovarci, perché hanno sentito che qualcosa è cambiato nel loro cuore. Io sono certo che queste cose devono sentirle le persone, saperle che ci sono ancora cose di questo tipo. Dico che Rosmini, quando parlava, ha accolto, ha accettato di venire alla Sacra di San Michele, gli aveva dato alla Casa Savoia il compito di accogliere persone di solito nobili che venivano qui a passare il loro tempo per riprendere. Però Rosmini dice che la persona è nobile per se stessa, che dopo Dio la persona, e quindi vengono poveri, vengono ricchi, vengono persone che hanno problemi, vengono persone che vogliono trovare qualcosa di bello, di straordinario, e noi lo facciamo volentieri.
Ho capito. Io la ringrazio molto, padre Bagattini, di essere stato con noi e di averci raccontato anche un altro aspetto del benessere, che in questo caso appunto è il benessere della meditazione, dell'anima.
Sì, certamente, quello bene. Del silenzio, del raccoglimento, che è qualcosa di straordinario, che aiuta poi a vivere bene la propria vita di tutti i giorni.
Bene, la ringrazio molto, buona serata.
Buona serata, arrivederci.
Allora, io vi ricordo che la Sacra di San Michele è in Piemonte e addirittura ha una caratteristica molto importante, che è su uno sperone di roccia, per cui molte delle pareti di questo bellissimo edificio, sul monte Pirchiriano, come avevamo detto all'inizio, è appunto a piccone, con delle punte molto particolari, dove la roccia appare ancora qua e là, persino nei piani più alti dell'edificio. Allora, se avete interesse per la meditazione e per l'anima, andate a visitare la Sacra di San Michele in Piemonte, GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Ancora i luoghi del benessere, ne parliamo adesso con il dottor Nicola Fortunati, che è direttore delle Terme di Saturnia, una delle stabilimenti termali più antichi in Italia. Buonasera dottor Fortunati.
Buonasera a voi, buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, dottor Fortunati, le Terme di Saturnia hanno una storia antica?
Ma sai, la storia in questi casi si miscela e si confonde un po' con la tradizione, con la consuetudine, con la con le storie popolari, quindi è difficile di risalire a una storia vera e propria. Comunque se ne ha traccia da 3.000 anni, sicuro.
Senta, adesso le Terme di Saturnia sono diventate uno dei luoghi più esclusivi, perché mi sembra di capire che all'interno dell'albergo ci siano proprio delle strutture di lusso, in qualche modo, è vero?
Ma direi che sì, innanzitutto negli lavori che ci hanno visto protagonisti negli ultimi 3 anni hanno portato la struttura a essere sicuramente un resort unico in Italia e sicuramente fra i primi in Europa e nel mondo. Questo non lo diciamo semplicemente noi, se ci sono riconoscimenti internazionali che ce lo garantiscono. La scelta è stata fatta molto tempo fa, molto prima che poi diventasse un trend modaiolo, diciamo in qualche maniera. Rivisitare quello che era il vero approccio canonico termale in una maniera più consona alle nuove tendenze, al fatto che la vita media aumentasse, le aspettative di vita fossero più elevate, quindi la necessità di un miglioramento della qualità della vita. Quindi abbiamo ritenuto opportuno creare in un posto come questo il luogo ideale per il trattamento della salute, per la cura della salute, nella maniera più elegante, esclusiva, ma non direi tanto esclusiva quanto unica, particolare, quello sì.
Ho capito. Senta, quali sono i servizi, i trattamenti che un utente, una persona può trovare a Saturnia?
Il fatto che ci siamo staccati ormai da 20 anni da quello che è l'approccio canonico classico al termalismo, quindi la cura della malattia nel senso più stretto e tradizionale che si intende, non vuol dire che non abbiamo possibilità di trattare patologie particolari. Quindi le acque sulfuree hanno un'indicazione primaria per tutti quelli che sono i problemi dermatologici, per i problemi respiratori, i problemi osteoarticolari. Ma la cosa che sicuramente ci distingue e ci ha distinto per tanti anni, questo abbiamo fatto sicuramente scuola, non voglio fare della falsa modestia, non sono immodesto quando affermo una cosa del genere. Abbiamo cercato di creare una serie di servizi intorno a 5 aree per il trattamento della salute a 360 gradi, quindi l'estetica intesa in senso di trattamenti cosmetologici, medicina estetica. Non dimentichiamoci che a Saturnia lavora un'equipe di 6 medici per 360 giorni all'anno, tutti specialisti e tutti formati nell'ambito della medicina fisiologica ed estetica, l'antistress, quindi lo stress management, l'alimentazione, il movimento e ovviamente le terapie termali e le terapie fisiche. Quindi la possibilità in una settimana, che è il soggiorno medio del nostro ospite, di creare programmi assolutamente personalizzati per ogni tipo di obiettivo, questo è, quindi con un range di trattamenti molto molto ampio.
Ho capito. Senta, dottor Fortunati, voi avete anche dei prodotti termali che servono al paziente, all'utente, oppure no?
Noi abbiamo una linea termale che anch'essa ha ormai più o meno 20 anni ed ha avuto una crescita parallela allo sviluppo della nostra filosofia, della nuova filosofia nella struttura termale. È una importante linea termale che non si trova solo a Saturnia, ma si trova in tutta Italia e in molti paesi europei ed extraeuropei, gli Stati Uniti, il Giappone, quindi una linea importante e probabilmente una delle prime linee termali.
Arrivano molte persone dall'estero a Saturnia per questi programmi settimanali?
Ma noi abbiamo una grande quantità di clientela italiana, circa un 80%, un 20% sono stranieri, europei, di lingua tedesca, ma anche americani e anche giapponesi.
Bene, allora io ringrazio il dottor Fortunati, direttore delle Terme di Saturnia, che si trovano nella provincia di Grosseto. Lo ringrazio per essere stato con noi a Urban. Buona serata, dottor Fortunati.
Grazie a voi, arrivederci a tutti quanti.
Ecco, abbiamo un ascoltatore che è Felice, della provincia di Cremona, e dovrebbe raccontarci qual è il suo luogo del benessere, il suo preferito luogo del benessere. Buonasera, dica.
Buonasera.
Ci dica.
È il mio luogo preferito?
Sì.
Posso parlare?
Certo.
Il mio luogo preferito è alle Terme di Palatini, di Salsano.
Dove si trovano queste?
A 30 km da Venezia.
Mm-hmm.
Lì praticamente fanno delle pratiche tipo le zaita costacurtiana, insomma. non so se hai mai sentito parlare.
No, francamente no.
Ecco. Comunque si comincia, ci sono dei bagni di vapore, uh-huh, alternati con l'acqua, col freddo, uh-huh, c'è i famosi fieni, uh-huh, però lì dopo il bagno di vapore si mette un sacchetto di fieni sui reni, praticamente, uh-huh, ci sono i fanghi, ci sono le varie...
Senta, lei ha provato qualcuno di queste...
Le ho provate tutte, è un, ecco, po' di anni che vado lì.
Ed è ne ha tratto beneficio?
È tratto, credo che io, nonostante sono un po' stressato, un po' tanto, uh-huh, e quando vado in quel posto lì, rinasco, insomma,
bene,
in poche parole.
Allora, ringrazio Felicia della provincia di Cremona per questa segnalazione, e insomma, continuiamo a parlare ancora di terme, perché abbiamo attraversato un po' tutti i luoghi del benessere, continuiamo a farlo insieme a Simona Bellometti, che è direttore scientifico del Centro Studi Termali Pietro D'Abano e docente alla Scuola di Specializzazione in Idrologia Medica dell'Università di Pavia. Buonasera, professoressa.
Buonasera a voi, bentrovati.
Buonasera. Senta, noi abbiamo parlato con una sua collega di terme nell'antichità, quindi nell'antica Roma, come erano costruite, a chi servivano. Ecco, oggi quali sono, come dire, qual è la geografia termale italiana? Quali sono i luoghi più importanti per le terme in Italia?
Mamma mia, mi fa una famosa domanda da $100,000. Diciamo che l'Italia è uno dei territori d'Europa e oso dire addirittura del mondo che è più ricco di stazioni termali, perché la superficie nazionale nostra ne ospita qualcosa come 400. Ognuna con delle peculiarità che sono naturalmente legate al tipo di risorsa termale, e per tale intendo diciamo il tipo di acqua termale che sgorga nella specifica stazione, così come poi la specializzazione di settore. Magari potrebbe essere più corretto fare una suddivisione di importanza, una classificazione proprio in base a quelli che sono i criteri di specializzazione.
Certo.
Diciamo che esistono gruppi di stazioni termali che hanno, che so, una particolare vocazione alla fangobalneoterapia, mm-hmm, e quindi a curare i pazienti con patologie dell'apparato scheletrico.
Dove sono questi luoghi dove
per
si
esempio,
fanno i fanghi?
Per l'appunto Abano Terme, mm-hmm, Acqui Terme, Ischia, e che possiamo dire ancora, Bibbione. Queste sono stazioni molto importanti, con una forte tradizione da questo punto di vista. Esistono altre stazioni termali che hanno invece una grossissima tradizione per quanto riguarda la cura delle patologie dell'apparato respiratorio, e citiamo per esempio Sirmione e Tabiano. Mm-hmm. Ne esistono altre, che sono quelle del Trentino, soprattutto citiamo Comano, che hanno invece una grande e forte tradizione per la cura delle malattie della pelle. Fermo restando che, ahimè, purtroppo, dico io, parlo poi dal punto di vista medico e quindi non c'è nessuna desiderio di fare considerazioni di tipo di mercato, esiste una certa tendenza da parte delle stazioni termali a stratificare l'offerta.
Nel quindi senso tutti che fanno
un
tutto.
Po' tutti tendono ad offrire tutto.
Questo è un male, secondo lei?
Oddio, è un male nel senso che si perde una specificità e che si tende anche probabilmente a perdere una eccellenza nella prestazione, perché lei mi insegna che è difficile fare tanto e tutto molto bene.
Certo.
È chiaro però che bisogna rispondere adeguatamente anche a quelle che sono le esigenze del paziente cliente moderno. Pur essendoci un recupero ed una maggiore consapevolezza del riconoscere i tempi di recupero del proprio fisico nei confronti della malattia, è veramente difficile poter pensare all'uomo medio, all'uomo tipico che può dedicare 15 giorni o 10 alla cura di una patologia reumatica in una stazione termale e che poi mi dica lei si sposta in un'altra a fare altrettanto soggiorno per una patologia dell'apparato respiratorio.
Infatti,
ecco, quindi in qualche bisogna modo, indubbiamente tenere presente anche questo.
Come nell'antica Roma bastava solo un quadrante, come ci ha detto la professoressa Scuderi prima, per entrare alle terme, in qualche modo tutte le terme cercano di adeguarsi a una serie di tipologie anche di offerta che servono sul territorio, su ogni territorio, a dare i servizi più possibilmente variati a tutti quelli che ne hanno bisogno, insomma.
Naturalmente sì, e diciamo che chiaramente va visto sempre il discorso della bottiglia mezza vuota e mezza piena. Adesso abbiamo parlato di quella mezza vuota. Vediamo invece anche il valore aggiunto che comunque una realtà vocata al trattamento e alla prevenzione delle complicanze di svariate patologie, sempre ricorrendo a delle risorse naturali, è comunque uno strumento in più per approcciare un certo modo di trattare la patologia e di vedere il proprio corpo in funzione perfetta.
Senta,
quindi non tutto è negativo.
Professoressa,
anche
sì, certo. Professoressa, mi lasci capire, in qualche modo le persone che si avvicinano alle terme senza particolari malattie, diciamo, no? Quindi individuano nello stabilimento balneare un luogo proprio del benessere, del relax, diciamo, ecco, trovano beneficio sicuramente in questo? O c'è più un atteggiamento oggi e un interesse alle terme che deriva, come dire, da altri tipi di patologie e quindi il benessere viene in qualche modo risolto in questi nuovi centri di massaggi, centri olistici, eccetera?
Ma guardi, io credo che siano vere entrambe le cose che lei ha accennato, cioè esistono le due facce della medaglia che approcciano lo stabilimento termale, non lo vedrei tanto come balneare, che è un concetto di termale legato però più ai paesi di lingua tedesca, dove praticamente c'è questo concetto di termalismo ludico e non è tanto sviluppato il concetto di termalismo curativo come lo è invece in Italia. Allora, da un certo punto di vista esiste una fascia di pazienti che si rivolge con una prescrizione del medico di medicina generale allo stabilimento termale per il trattamento di una patologia specifica, che può essere dell'apparato digerente, dell'apparato osteoartro muscolare, dell'apparato respiratorio. Però esiste anche e ha sempre più una significatività dal punto di vista numerico, una fascia di clientela che approccia la realtà termale per migliorare il proprio senso di benessere.
Certo.
Comunque già un disturbo che non possa essere classificato come malattia, ma che pur sempre va a disturbare quello che è un equilibrio e quella che è la totale sensazione di benessere, è comunque meritevole di attenzione.
Bene, io ringrazio la professoressa Simona Bellometti, che è docente alla Scuola di Specializzazione in Idrologia Medica dell'Università di Pavia, per averci raccontato molto bene appunto la questione del termalismo italiano. Grazie, buonasera professoressa.
Grazie a voi, buona serata.
Adesso informazioni sul traffico.
Via libera. Informazioni per chi viaggia.
Toscana in autosole a causa di un incidente che in precedenza ha determinato il blocco del traffico, ora ci sono code tra Valdarno e Firenze Sud verso il capoluogo toscano. Un altro incidente è avvenuto al nord della penisola nella zona dei laghi sulla 26 dei Trafori tra Carpugnino e Baveno in direzione Gramellona-Toce. Traffico invece ancora intenso in Campania, si attende in coda la barriera di Nocera Nord in entrata verso Napoli sulla 3 Napoli-Salerno e ci sono code anche sulla viabilità ordinaria, sulla statale 145 Sorrentina all'altezza di Castellammare in entrambi i sensi di marcia. Via Libera torna tra mezz'ora.
Urban. Eventi e storie dalle città.
You are the sunshine of my life, una delle più famose canzoni di Stevie Wonder, che ha avuto anche varie interpretazioni, una su tante, quella di Frank Sinatra. E noi continuiamo a parlare con questa musica così felice dei luoghi del benessere, e lo facciamo affrontando l'argomento che abbiamo tenuto in fondo alla trasmissione di Urban, perché è quello, come dire, che mette un po' insieme il tema dell'architettura con le terme, che sono l'ultima cosa di cui abbiamo parlato. Abbiamo con noi il professor Ezio Godoli, che è docente di storia dell'architettura all'Università di Firenze. Buonasera, professore.
Buonasera.
Buonasera. Allora, noi siamo soliti pensare al movimento Liberty, no? Come qualcosa di strettamente legato ad alcuni luoghi precisi, le terme innanzitutto, ma anche per esempio gli stabilimenti balneari. Lei però mi sembra di capire, di aver inteso che in qualche modo definisce anche un vero e proprio Liberty termale. Che cos'è?
Ma il Liberty termale non è una categoria che io ho inventato, e non si può neanche dire che la presenza di architetture Liberty rappresenti una specificità delle città termali. Resta però un fatto indubbio che nelle città termali, come in tutti i luoghi dello svago, nelle località di villeggiatura, i linguaggi architettonici alla moda hanno trovato un luogo favorevole di proliferazione. Semmai un fatto che va sottolineato è che nell'età del Liberty, più in Austria che in Italia, si è registrato un fenomeno abbastanza significativo che ha visto la città termale diventare un tema di concorsi accademici. All'interno, ad esempio, della scuola di Otto Wagner all'Accademia di Belle Arti di Vienna numerosi allievi si sono cimentati e hanno scelto come tema del loro diploma la città termale. Questi progetti generalmente non aggiungono nulla di nuovo a quel modello di città in forma di giardino che si era consolidato a partire dalla fine del Settecento. Pensiamo a luoghi come Bath in Inghilterra o Baden-Baden in Germania, che sono luoghi che peraltro hanno registrato presenze significative di architetti che sono stati protagonisti della grande stagione neoclassica. Il modello della città quindi rimane quello settecentesco e non subisce particolari variazioni, però l'interpretazione che ne viene data negli anni del Liberty è un'interpretazione che sconfina anche in un terreno esoterico dove il luogo della salute viene interpretato non solo come un luogo, il luogo di una salute fisica, ma anche di una sorta di rigenerazione spirituale. E in questi progetti accademici queste implicazioni sono chiaramente coglibili. C'è un altro dato che merita di essere sottolineato, che parallelamente a questa interpretazione in chiave anche spiritualistica della città termale vengono individuati dei luoghi topici di questo culto delle acque. All'interno del parco, in questi progetti accademici, si vengono a disseminare una serie di luoghi che sono i luoghi del culto del regno del luogo, i luoghi del culto delle acque come meta di un rito di rigenerazione collettiva.
Senta,
però
professor...
diciamo questa
Prego.
Specificità epocale resta sulla carta. Di fatto, se noi guardiamo le realizzazioni concrete, vediamo come generalmente siano le strutture alberghiere nelle città termali come nelle città di villeggiatura le architetture in cui ha maggiore sviluppo il Liberty. Poi ci sono anche degli episodi a Livorno, le terme della salute, che propongono delle architetture termali che hanno caratteri stilistici del Liberty. Ma in generale possiamo dire che, essendo luoghi alla moda, luoghi del consumo, luoghi anche di residenza di una borghesia agiata, perché il termalismo fino alla prima guerra mondiale è stato un fenomeno di elite, non un fenomeno di massa, essendo quindi luoghi di lusso, alcuni architetti che sono stati protagonisti della Nouveau internazionale hanno trovato in queste città delle occasioni propizie di lavoro.
Senta, professor Godoli, noi quando parliamo di Liberty o di Art Nouveau ci riferiamo a un periodo che, mi corregga se sbaglio, va pressappoco tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento e
siamo abituati...
Prego.
Con sopravvivenze fino agli anni della Prima Guerra Mondiale ci sono stati dei fenomeni inerziali di consumo di questo linguaggio.
Però è un po' quel genere architettonico, diciamo, dove si riscoprono anche abbellimenti, decorazioni che derivano proprio dalla natura, le foglie, gli alberi, tutto ciò che è legato, come diceva prima, un po' anche al patrimonio dell'acqua, no? È questo il...
Sì, nell'iconografia generale del Liberty l'elemento naturalistico ha giocato ovviamente un ruolo preponderante. Nelle architetture termali l'iconografia si arricchisce spesso di riferimenti al tema delle acque, che vengono stilizzati in forme diverse. Sempre la scuola di Wagner ci offre un ampio campionario di forme simboliche che evocano il tema dell'acqua e della rigenerazione attraverso le acque.
Senta, professore, in Italia di particolari edifici di edilizia Liberty, diciamo, da ricordare che siano legati alle terme, dove sono?
Beh, San Pellegrino Terme è sicuramente una delle città termali più significative per quanto riguarda il ruolo che ha svolto il Liberty, sia nel Kursaal che anche nelle strutture alberghiere. Le Terme della Salute di Livorno sono altri luoghi. Dopodiché dobbiamo considerare che in fondo la nozione di termalismo agli inizi del Novecento era diversa in un certo qual senso da quella attuale. Anche la talassoterapia o l'uso di certe fonti d'acqua marina in prossimità del mare rientrava nel termalismo, e allora anche strutture come il famoso Hotel Villa Igea di Basile, di Ernesto Basile a Palermo, possono essere considerate come architetture termali. E poi un altro dato che va tenuto presente è che spesso nelle città termali, se non vi sono architetture, grandi strutture architettoniche che hanno dei caratteri liberty, il liberty è una presenza diffusa nell'arredo urbano, nell'architettura dei negozi e nella decorazione di molti locali pubblici.
Bene, io ringrazio molto il professor Ezio Godoli, docente di storia dell'architettura all'Università di Firenze, per averci raccontato il liberty anche termale. Grazie, buonasera professore.
Buonasera a voi.
Allora, i luoghi del benessere oggi vi hanno raccontato questo viaggio dentro ad alcuni centri, alcuni luoghi, alcune città che hanno al loro interno anche tutta una serie di attività legate al benessere, dalle terme, come abbiamo visto, poi anche a cose che riguardano il benessere intimo dell'anima con la Sacra di San Michele in Piemonte e molte altre attività legate al benessere, appunto. Allora, ha vinto Fabian da Crema il libro Pietro Badoglio, maresciallo d'Italia, di Piero Pieri e Giorgio Rochat, edizioni Mondadori, e lo riceverà prossimamente, dopo agosto, e ha indovinato, è stato il primo a digitare l'SMS con il nome giusto della città nascosta, che oggi era Salerno. Allora, abbiamo finito le nostre chiacchiere anche stasera. Se parlare di città vi ha fatto piacere, vi aspetto domani alle 19.15 con una nuova puntata di Urban, domani dedicata ai luoghi del calcio. Parleremo di Palermo, Livorno, Messina, Fiorentina, cioè alcune squadre e città che sono arrivate quest'anno in Serie A. Grazie a Peter Bescapè in regia, Simona Bertone, Fabrizio Gaia, Senita Riotti in redazione. Una buona serata da Alessandro Agostinelli.